www.radiojo.it e la storia continua. Venezia brucia. Forni, fumi e caldaie, legni e combustibili, l'immensa polveriera dell'arsenale. Presente ovunque, essenziale allo sviluppo produttivo, nella Serenissima il fuoco è un pericolo costante, ma non la minaccia più grave. Nella lunga lista delle paure che nutriva o avrebbe nutrito l'uomo medievale, il fuoco e i pericoli ad esso correlati figurano in buona posizione. Ed è naturale che essi occupino un posto di rilievo tra le insidie che minacciavano una civiltà, quale quella medievale, dal limitato sviluppo tecnologico e dunque esposta anche ai capricci dell'acqua e del fuoco. Succube in ogni caso della forza della natura e degli elementi, che si credeva dipendessero dalla volontà di Dio. L'esempio veneziano, a una prima lettura, sembra avallare questa interpretazione. Il fuoco, con una inesorabile regolarità, fa ardere intere parrocchie. Dopo ripetuti incendi, nel 1509, l'arsenale in fiamme, e nei racconti emerge un quadro terribile della catastrofe. Violento, l'incendio oltrepassa il muro di cinta, raggiunge i monasteri vicini, distrugge un intero quartiere, poiché la polvere da sparo, le corde e il legno accelerano la sua propagazione. Il 1514, mentre Venezia attraversa un periodo di difficoltà militari, comincia male. Il 10 gennaio il rogo si sviluppa di notte in alcune botteghe del mercato di Rialto e ben presto, dal momento che il vento soffia impetuosamente, si estende a tutto il mercato. Quasi l'intero centro commerciale è devastato. Non tutti gli incendi raggiunsero i centri vitali della Serenissima, quei luoghi dove si concentravano la ricchezza, la potenza e l'identità della città. Ma questo è un dato marginale. Certo è che per lungo tempo il fuoco distrugge. Attraverso le fonti si susseguono i nomi delle parrocchie colpite, dimostrando, sembrerebbe, la fragilità costante della città e l'impotenza degli uomini che la abitano. E insidie nascoste. Di fatto, anche se nella Venezia della fine del Medioevo la pietra, il mattone, le tegole avanzano, il legno resta onnipresente. Ancora nel fitto agglomerato urbano dell'inizio del XVI secolo si scoprono infatti isole residuali di casette lignee. Ai margini, in tutte le zone di urbanizzazione recente e di insediamento popolare, i diversi materiali sono spesso associati, ma ciò accade anche nelle costruzioni di buona qualità. Di legno sono sottotetti, i barbacani, o sul fianco delle case, le scale esterne e le loro coperture, come pure, innalzate sui tetti, le sovrastrutture delle altane, e ancora, i battenti e i pilastri, le grondaie e tutte le canalizzazioni, fatte e rifatte in legno prima di essere costruite in pietra. Inoltre, nelle parrocchie centrali, densamente urbanizzate, manca lo spazio. Gli uomini si affollano, le costruzioni abusive occupano parte delle corti e delle calli, mentre solo un'esigua striscia di terreno è lasciata libera. Senza contare i numerosi mucchi di paglia, le scuderie e i fienili. Il fieno viene immagazzinato. Barche cariche di paglia sono ormeggiate in prossimità dei ponti, poiché la fondazione della città sull'acqua non impedisce la circolazione a cavallo, che i poteri pubblici tentano di limitare e non di rado la scuderia affianca la casa o l'albergo. Inoltre, anche se la trama del tessuto urbano si infittisce, racchiude ancora, nelle contrade periferiche, attività marginali di allevamento. Qui si trovano stalle e piccole mandrie che alimentano il commercio del pastrin, il lattaio. Venezia, pur essendo la meno contadina delle città medievali, presenta, a causa di queste stalle, gli stessi pericoli di tutte le altre città e vi fa fronte in maniera simile. Infine, in questo industrioso agglomerato urbano di 100.000 abitanti, le riserve infiammabili non si limitano solo alla paglia. Nel cuore di Rialto, su una delle rive del mercato, viene sbarcato il carbone. Ai confini con la laguna è messo a seccare il legno. Quanto ai forni, ai laboratori e alle botteghe, questi racchiudono di certo altri materiali combustibili. Il pericolo sembra dunque nascosto in fondo a ogni magazzino, a ogni casa.